E buongiorno, come dico?
Ciao, ben trovata. Ben trovato di te.
E allora, oggi, visto che ci siamo trovati, ritrovati, cosa facciamo?
Adesso chiamiamo un astrofilo.
Un astrofilo?
Guarda,
non è una parolaccia.
È da tanto tempo che lo seguo su Facebook, vedo un sacco di foto letteralmente stellari, sono bellissime.
Ah, sì?
E ho deciso che lo chiamiamo.
Ah, ok. Usciamo dalla famiglia, come chiamiamo? Dalla strada della musica e accostiamo quella della astrofogia. Come si chiama? Astrofobia, astrofollia.
Astrofilia.
Astrofilia, sì. Ah, vabbè, ce lo facciamo dire da lui, no? Perché sicuramente sicura che si dice così.
Sì.
Astrofilia.
Sì.
Astrofobia.
No, astrofobia è quando hai paura. Le fobie sono le paure.
Ah, ok.
Allora, lui si chiama Fernando Ronzo. Fa parte del gruppo Astrofili del Salento, proprio da dove veniamo noi, quindi lo andiamo a chiamare.
Sì, e ti pregherei di parlare nel microfono. Va benissimo, ok.
Io mi prego. Squilla, squilla.
Pronto?
Pronto!
Pronto! Buongiorno!
Buongiorno!
Buongiorno, siamo di Te Giancarla della Valigia di Cartone. Come va?
Che piacere sentirvi!
È un piacere tutto nostro. Stavamo discutendo proprio prima in apertura, no? Nell'intro. Come si chiama, come si chiamano quelli che fanno il tuo lavoro, no? Io dicevo astrofobia, no? Perché magari
astrofobia, perché ha paura del buio. Noi non abbiamo paura del buio.
Quello gliel'ho detto io.
Noi siamo astrofili.
Ecco.
Siamo una via di mezzo fra gli astronomi e la via e i poveri mortali, quelli
che
non sanno. Cioè, noi trasmettiamo le informazioni degli astronomi ai poveri mortali, questo facciamo. Siamo avanti.
Non mi ritengo povera mortale, perché guardando le tue foto proprio sono affascinata. Ti seguo da tanto tempo, l'ho detto prima,
non sono bravissimo, comunque c'è persone più brave di me che fanno parte della nostra associazione che veramente fanno qualcosa di straordinario, eh? Comunque io mi arrangio nel mio piccolo, eh?
Diciamo, ti difendi bene, va.
Mi difendo bene. Diciamo che tutte le persone che mi hanno superato in qualità sono nate sotto di me, quindi li ho imparate io.
Quindi l'allievo che supera il maestro è il classico caso.
Mi hanno superato abbondantemente tutti quanti.
Vabbè, ma sai che superato. Cos'è? Quando tu insegni qualcosa, già tramandi quello che tu hai dentro.
Cioè,
è normale,
la passione,
che
l'entusiasmo, brava.
Cioè,
voglio dire, se tu non riesci a trasmettere l'entusiasmo quando tu parli, no? Delle persone che hai di fronte, nell'interlocutore, poi magari le persone chiudono gli occhi e girano. Invece, se tu parli con entusiasmo, vuol dire che sei veramente convinto di quello che stai dicendo, e automaticamente l'interlocutore si convince di quello che stai dicendo.
No? Ma hanno l'intenzione di fare sempre meglio. Per quello
si avvicinano a questo fantastico mondo dell'astronomia proprio perché magari iniziano a vedere queste meraviglie cosmiche, no? che noi immortaliamo, se vogliamo dire, no? Con i nostri telescopi, e quindi poi pian piano le persone si avvicinano e dice: ma quasi quasi lo voglio fare anche io. E partono. Chiaramente è una cosa che costa moltissimo, non è poca la spesa che si fa. certo. C'è gente che spende 10.000, 20.000 euro. Io mi sono fermato a...
Una macchina nuova comunque se ne spendono molti di più, insomma, no? C'è chi è appassionato sì, di macchine, certo, di automobili, insomma, no? E...
È vero, è vero.
E spende, comunque, spende.
Non è una passione che costa poco, questo vuol dire, no? Ma magari uno dipende il budget che ha di spesa e poi magari dice, vabbè, mi fermo qui oppure posso andare avanti.
Certo.
Io ai miei collaboratori dico sempre una cosa, che per ottenere qualcosina in più di quello che stai già ottenendo devi spendere molto di più, quindi o ti accontenti o fai il salto di qualità.
Sì, e per questo quelli che imparano da te magari hanno qualche cosa,
hanno più
moderna,
hanno più soldi di me.
Vabbè, Fernando,
io, sì, però intanto Giancarlo, abbiamo messo una cosa, cioè con la foga di parlare, di chiacchierare, non abbiamo detto chi è.
L'ho detto prima io,
sì,
Fernando,
però
Ronzi.
Lo facciamo dire da lui, no? Chi, okay, chi sei?
Io sono,
in realtà chi sono, sei?
Io sono Fernando De Ronzo, De Ronzo staccato, e sono attualmente, diciamo che ho... sono il socio fondatore del gruppo Astrofili del Salento, no? Operiamo nelle tre province, Brindisi, Lecce e Taranto, del quale mi onoro di essere il presidente, quindi sono il presidente di questa associazione di amanti del cielo stellato. Siamo una cinquantina di noi, ognuno ha il proprio telescopio, bene, con il quale in pratica vanno chi in visuale, chi in fotografia, chi invece mette a disposizione anche il proprio telescopio per gli eventi pubblici. Eventi pubblici che ne facciamo parecchi, durante i mesi estivi siamo a 60-70 eventi pubblici.
E io
che
ci voglio essere
chiamano
uno di quelli.
Ma come funziona un evento pubblico? Cioè, nel senso, uno porta lì il telescopio?
Cioè, noi portiamo i nostri telescopi e gli organizzatori portano le persone.
Sì, però bene, diciamo, l'immagine, ognuno deve andare a guardare nel telescopio, oppure montate, c'è qualcosa dove si può vedere?
No, ognuno guarda nel telescopio, è chiaro che...
bellissimo!
Quindi non c'è, telescopio, non c'è un collegamento dove, per esempio, l'immagine del telescopio, penso che saranno digitali comunque, no, i telescopi? Non c'è un'uscita dal telescopio dove si può vedere su un monitor quello
no,
che sta...
No. Quelle immagini che voi vedete, che vi ho mandato, non sono immagini visibili in visuale al telescopio. Sono immagini che vengono fuori dopo ore di esposizione. Quindi che significa che il sensore rimane aperto per ore di esposizione. A volte non basta una serata, ci vogliono 2-3 serate. Quindi durante l'acquisizione dell'immagine, il telescopio non si può toccare, non si può avvicinare nessuno al telescopio, perché sennò poi le fotografie escono mosse. Bene, quindi noi quando facciamo gli eventi pubblici non facciamo altro che far vedere la Luna, facciamo vedere il pianeta, il Giove, Saturno, qualche ammasso stellare che si può vedere in visuale, va bene, le stelle, non le fotografie, questi oggetti, queste meraviglie cosmiche non escono fuori. Non si vede, non si possono vedere in visuale. Chiaro il concetto? Non so se hai preso l'idea.
Ignoranti proprio di quelli.
No, vabbè, io non sono tanto ignorante in materia, perché io in passato con la mia piccola macchinetta, se volevo riprendere il fumo della sigaretta, l'esposizione doveva essere molto più lunga per fare il tragitto e muoverlo. Quindi adesso mi aggancio a quello che hai detto tu, quindi per essere giorni e giorni, per fare queste capolavori che io ho visto, certo, da quando
non
ti
basta,
seguo
non basta una serata,
quindi adesso mi sorge una domanda, no?
Dimmi.
Allora, quando noi vediamo le nebulose, no, tutte queste scie, questa specie di fumo di cose, non è altro che il movimento di qualcosa, insomma, di queste stelle o di questi soli, di questi, non so come definirli.
Sono delle concentrazioni di idrogeno presenti nella nostra galassia, bene, assumono delle varie forme, no? C'è tantissimi oggetti che possiamo fotografare e chiaramente questi oggetti sono molto lontani, anche migliaia di anni, cioè, sono debolissimi e che per questo abbiamo bisogno di tantissimo tempo. cioè i fotoni che partono da migliaia di anni luce, va bene? Vengono acquisiti dal sensore della macchina fotografica, della camera di acquisizione, va bene? 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 per ore di esposizione. Quindi che significa? Che il sensore della macchina fotografica, noi facciamo tantissime cose, no? Da 5 minuti, da 7 minuti, da 10 minuti, poi vanno a essere sommate queste pose con un software astronomico, e quindi è come se avessi fatto una fotografia di ore di esposizione.
Okay. E come fai a trovare il punto esatto della ripresa ogni volta?
Ogni volta tu hai delle coordinate celesti, bene? Che tu in qualsiasi parte del mondo tu ti trovi, posso stare nel Salento, posso stare a Milano, posso stare in Germania, bene? E metto le coordinate del posto dove mi trovo e in più gli do le coordinate celesti al telescopio. Lui si va a posizionare su quell'oggetto automaticamente, anche se io mi trovo in Germania oppure mi trovo nel Salento. Bene, in qualsiasi parte del mondo che mi trovo, basta che gli do quelle coordinate in cui si va a posizionare. Chiaramente va ad inseguire l'oggetto, perché come ben sai la rotazione terrestre fa sì che noi vediamo il cielo muoversi, no? Da est verso ovest per tutta la rotata, e quindi
sempre,
il telescopio una volta acquisito l'obiettivo, l'oggetto, lo va ad inseguire, quindi c'è la compensazione della rotazione terrestre.
Sì, ho capito.
Attraverso un motorino che c'è all'interno del telescopio.
Ho capito, ecco perché costano un sacco di soldi.
Affascinantissima questa cosa. Sì. Fernando, sei stato mai qui in Germania a guardare qualcosa?
In Germania no. Sono andato in Svizzera così per un viaggio di 10 anni.
Allora, io tantissimi anni fa, tantissimissimissimi, lavoravo in uno studio di ingegneri. Quindi lui era appassionato di stelle, però ad occhio nudo, così conosceva un po' di forme.
Sì, ad occhio nudo, sì. Ma anche con la macchina fotografica, tu puoi fare qualche fotografia, no? Senza inseguimento, senza la compensazione della rotazione terrestre. Però se tu superi, per esempio, la reflex di una macchina fotografica su un cavalletto, tu puoi fare la fotografia alla Via Lattea, per esempio, no? Ti esce. Già basta mettere con 20 secondi e ti esce la Via Lattea, ma se inizi a superare 20 secondi, 30 secondi, un minuto, poi ti escono le stelle strisciate.
Sì.
Non so se hai reso l'idea.
Sì. No, vabbè, a me allora. Io non le faccio queste perché ho un artista, lo chiamo così, che io seguo, si chiama Fernando De Ronzo, quindi quando voglio una fotografia bella la vado direttamente a vedere nel suo diario Facebook e mi affascino.
È più facile.
Però non è giusto, no? Lui spende i soldi e tu goditi di quello che fa, non è giusta questa cosa, no?
Vabbè, è il piacere, di farlo, no? È il piacere di farlo. Allora, è come quando un pescatore spende un casino di soldi per fare la pesca, no? Amatoriale.
Certo.
E poi gli dice: vabbè, ma sto pesce che hai pescato, ti hai già messo 4 ore, sei stato là la notte al buio, no? Vai alla pescheria e te lo compri il pesce.
Cioè,
invece
beh,
no, quello se lo devi pescare da solo.
Non è la stessa cosa,
certo. Non è la stessa cosa. Va bene?
Dicevo che questo ingegnere mi mostrò un posto. Saranno una 20 chilometri di qua, su una collina. Allora la collina era innevata.
E bello.
Abbiamo messo qualcosa di isolante sotto, un tappetino isolante. Ci siamo sdraiati su questa collina e c'erano le stelle che sembravano un palmo dal naso. Quindi non
sembrava toccarle quasi.
Perché quel posto è proprio denominato.
È necessario il buio, Noi per fare quelle foto a volte ci spostiamo sulle montagne della Basilicata, quindi a 300 km di distanza. No, non possiamo stare solo nel paese fare quelle foto.
No, quello è un... sta in mezzo in un bosco, c'è una specie di collina, un pezzo di coso che esce e stanno un palmo dal naso, non immagino nemmeno che cosa potrebbe uscire come
foto. Ti credo, Ti credo, ti credo. Noi dove andiamo noi vediamo la Via Lattea a occhio nudo, no? Sul Pollino, sulle montagne della Basilicata.
E quindi vediamo non potrebbero la Via Lattea, venire, non potrebbero venire qui, specialmente d'inverno, a vedere la Via Lattea ad occhio nudo? Qui fa freddo, ti si congela tutto.
No, no, d'inverno non si vede.
L'occhio lo devi mettere, almeno un cappellino, qualcosa di lana devi mettere.
A parte che d'inverno la Via Lattea non si vede, quindi bisogna aspettare l'estate.
Poi, da maggio, sono proprio ignorante io, proprio. Porca miseria.
Poi cosa che dici la
ho capito. Me ne farò una cottura, non ti preoccupare. La prossima volta che ci incontriamo
si vede,
vedrai che ti dirò un sacco di cose.
Non si vede la Via Lattea d'inverno. E perché? Inverno abbiamo un cielo bellissimo.
Perché è una cosa che viene d'estate soltanto la Via Lattea?
Perché sempre dipende dalla rotazione terrestre, no? E dalla posizione della Terra intorno al Sole, né? Durante l'orbita intorno al Sole, quindi soltanto nei mesi estivi, almeno per quanto riguarda il cielo nostro, il cielo boreale, bene, noi vediamo l'estate, la Via Lattea di estate. Okay. Chiaro, nei mesi di giugno, luglio,
ma
agosto,
tutto il
settembre.
Mondo è così, oppure? Perché cerco di capire la posizione.
No, nel cielo australe è diverso, no?
Ah, ok. E posizione
vediamo
che
tutto capovolto.
Non ci affaccia sulla Via Lattea.
Noi siamo nell'emisfero settentrionale, quindi vediamo l'estate, la Via Lattea d'estate.
Ok, ecco.
Bene, tante costellazioni e noi le vediamo bellissime d'inverno, che fanno parte, diciamo così, delle esagone invernali, no? Che veramente sono tutte stelle molto luminose. Se tu adesso qualche sera che c'è, che è stellato, ti affacci, vai a osservare le stelle, vedrai, no? Questo è un insieme di stelle, bene? E tutte raggruppate più o meno nello stesso punto, bene? Un raggio di 40 gradi celesti, bene? E tu vedrai questa è veramente la costellazione di Orione, insieme a quella del Toro, insieme al Cane Maggiore, insieme a quella dei Gemelli, che illuminano, diciamo così, anche il cielo stellato. Cioè, sono tantissime stelle molto luminose, bene? Che veramente sono spettacolo. Quindi c'è lo spettacolo della Via Lattea l'estate e lo spettacolo altrettanto bello d'inverno con il cielo appunto invernale.
Qual è la stella più gettonata, che quasi tutti la fanno?
Vabbè, Jupiter si vede parecchio qui in Germania.
Jupiter è Giove, sì. Adesso è visibile fino a gennaio, si potrà vedere. A occhio nudo, ma anche il telescopio è spettacolare. Sì, sì. Quindi tu sempre dipende dalla posizione della Terra intorno al Sole, va bene? Quindi nei mesi ci sono dei mesi che tu le costellazioni tu le vedi, no? Non tutto l'anno. Per esempio le costellazioni zodiacali, no? Le vedrai per 3-4 mesi all'anno. Chiaro il concetto? Poi tu vanno a tramontare e tu vedrai le altre costellazioni sorgere anche durante la notte, in tarda nottata, nascono le costellazioni dell'altra stagione, primavera, estate, no, autunno, inverno, solo una visione del cielo stellato diversa da stagione a stagione. Mentre guardando verso nord, verso la stella polare, tu vedrai le costellazioni circumpolari, comunque quelle che ruotano intorno alla stella polare, bene, per tutto l'anno, anche se cambiano di posizione, però le vedrai per tutto l'anno, bene? Mentre invece ci sono delle costellazioni che passano allo zenith, quindi sono tre tipi di costellazioni: quelle zodiacali che le vediamo 3 mesi all'anno, 4 mesi all'anno, quelle circumpolari che le vediamo per tutto l'anno, poi ci sono le costellazioni zenitali, io le chiamo, che passano allo zenith, bene? E le vedi per 6 mesi all'anno.
Ah. Chiaro? E lo zenith sarebbe uno 6 mesi.
6 mesi.
Oltre che, esempio, vediamo, insomma, oltre che l'orologio ci sono queste costellazioni.
Bravo, bravo. C'è in pratica il cielo stellato, è un orologio perfetto.
Ah, ok.
Va bene, tu sai benissimo che ora è, a secondo
la posizione.
La posizione di quella stella a una determinata ora della notte.
Sì, sì. Però comunque dicevo che preciso. La Terra non ha, diciamo, in pratica c'è quel millesimo di secondo, se non sbaglio, c'è qualcosa, no, di latenza, quel millesimo di secondo, non so, non mi ricordo, qualcosa avevo sentito.
Sono 4 minuti al giorno, si sposta il cielo stellato verso destra. verso ovest.
Quindi devi calcolare minuti. Quei 4 minuti ogni volta.
Sì. Quindi in un mese la costellazione si è spostata di 12 gradi.
Ah, ok. Ho
capito. Se tu adesso ti fissi una stella, no? per esempio Sirio, che è già visibile verso le 10 di sera, e poi la vedi di nuovo fra un mese, vedrai che la posizione di quella stella non è come la vedi adesso, come oggi, la vedrai più spostata verso destra.
Ho capito.
Non so se hai preso l'idea.
Sì, come no.
Perché abbiamo questi 4 minuti al giorno, va bene, che il cielo stellato, la volta celeste, si sposta da sinistra verso destra, verso ovest, no? Da est, perché nasce tutto a est e tramonta, culmina a sud e tramonta a ovest. Questo è in pratica un po' di meccanica celeste.
Okay. E io immagino,
in parole poverissime.
Sì, io adesso immagino, no, come gli astrofili scherzano sulle persone, insomma, no? Quando per esempio si incontrano con un amico che fa ritardo, guardano l'orologio, 12 minuti di ritardo, ecco è arrivato il Sirio, gli diranno, no? Perché 12 minuti di ritardo, le battute che potrebbero usare, no? Perché sanno, tutte date sulle stelle, oppure qualcuno che non capisce tanto è arrivato l'Orione,
è arrivato l'Orione che sorge sempre tardi, non tra l'altro.
Davvero, sì, è arrivato l'Orione, in ritardo è arrivato, bravo.
Quando ti sei avvicinato
alle stelle? Guarda, è stata un'esperienza unica, quando ero un giovane marinaio militari, no? Che io sono stato in marina anche, sulle navi militari. E il comandante una sera mi diede il binocolo e mi disse: questa notte farai la vedetta. E in mezzo al mare il cielo è buio, io ho questo binocolo e iniziai a osservare questi puntini, no? Nel cielo, e puntando questo binocolo verso questi puntini uscivano fuori tantissime altre stelle, non soltanto quella stella che io vedevo ottenuto. E là è iniziata la mia passione, il mio desiderio, se vogliamo così, di capire che cosa stavo osservando. La passione vera e propria mi è nata dopo tantissimi anni, quando ho iniziato a 50 anni, adesso ce l'ho 64, bene, a 50 anni, e poi ho iniziato a prendere il primo telescopio della mia vita, un piccolissimo telescopio giocattolo. È iniziato poi l'avventura che poi ormai siamo diventati, diciamo, esperti, dai.
Va bene? Sì, poi
però la passione, no? È nata
la passione. Dicevo, ti accompagnavo nel discorso, diciamo, poi nasce la passione, chiaramente, poi
la passione, certo. Tantissime persone chiaramente poi iniziano ma poi lasciano, nel senso che poi non hanno il tempo, la famiglia, una cosa, i bambini, e chiaramente è una passione che la devi seguire, no? Noi usciamo durante il novilunio significa quando non c'è la luna, va bene? E quando non ci sono le nuvole in cielo, quindi se il cielo è stellato e la luna non c'è, quella è la nostra serata. E aspettiamo con molta grazia queste belle serate senza luna per fare appunto le fotografie.
Perché la luna nera
dà molto fastidio. Le fotografie escono bianche dopo 5 minuti di esposizione. Cioè, devo tenere conto che il sensore rimane aperto per 5 minuti, per 7 minuti, per 10 minuti. Quindi se non sei al buio veramente, poi ti escono bianchi le fotografie, il segnale non c'è più. E quindi non si va sulle montagne, sui posti a buio, molto buio, verso il mare, per esempio, a Santa Cesaria, no? Verso il mare, proprio dove c'è il buio. Perché basta avere una luce vicina, un lampione vicino, già ci dà fastidio. Immagina la luna in cerco, cosa combina.
Mamma mia, non immagino discoteche con quei fari sparati, sono bruttissimi.
Brava. Noi abbiamo un pratico, conduciamo una lotta contro l'inquinamento luminoso, con tutte queste luci accese che veramente sparate verso l'alto, è veramente una disgrazia. Per anche per l'habitat notturno, perché il ritmo circadiano, no? Vuole sì che di giorno ci sia la luce con il sole e di notte ci sia il buio. Ora, con tutte queste luci sparate in cielo, abbiamo distrutto, abbiamo deturpato, no, l'habitat notturno. Cioè, gli animali, gli insetti, gli predatori hanno bisogno del buio durante la notte, no? La fauna stessa, la fauna, la flora, gli alberi stessi, no? Hanno bisogno del buio per la rigenerazione della clorofilliana, no? Cioè, l'anidride carbonica, l'ossigeno, tutta questa parte, no? degli alberi, hanno bisogno del buio. Quindi stiamo rovinando l'habitat notturno con tutte queste luci accese. Con la scusa che è della sicurezza, va bene, pensano le persone che in pratica siano più sicure accendendo tutti questi fari da stadio, però non servono a niente. Tanto i ladri, no? Devo dire, i ladri,
sanno
quelle persone.
Cosa fare.
Anzi, mi ringraziano pure.
Almeno vedono, no?
Vedono e si risparmiano di comprare la torcia, la lampadina da scappi.
Certo.
Che non servono a niente della sicurezza. In pratica, uno pensa che più luci accendo, meno ladri vengono, anzi, di più, li attiri i ladri, no? Se tu c'hai una villa in mezzo alla campagna e la vai ad illuminare, va bene? Non fai altro che segnalare la posizione della tua villa ai malintenzionati.
Sì.
Non so se ho ragione l'idea.
Sì, sì.
Quindi se tu spegni le luci della tua bella villa in campagna, i ladri magari passano, non la vedono al buio e passano dritti. Accendendo le luci non fa altro che segnalare la presenza della tua villa.
Vabbè, però dopo comunque sì, almeno ti rubano di giorno e non perdi una nottata a mettere a posto, insomma.
Tanto per rubare rubano lo stesso,
sì,
non è che in pratica
non vengono di notte mentre dormo, che poi mi disturbano e poi la mattina non riesco ad andare a lavorare perché non ho dormito bene.
Va bene. Comunque
allora.
Sì, veramente questo deturpamento del cielo notturno con questi fari da stadio accesi anche lontano dai paesi, perché è inimmaginabile che io mi vada a mettere col telescopio nel paese a fare la fotografia. Mi devo spostare non nelle campagne, lontano dai centri abitati. E poi tu nelle campagne vai a trovare questa bella villa tutta accesa che va a fare un casino in mezzo al buio. È una cosa impressionante. Ce ne sono tantissime, veramente molte.
E sì, poi per chi insegue il buio, è chiaro, poi dopo si rende conto. Io non ci avevo mai fatto caso, insomma,
noi abbiamo questo grande problema.
No,
abbiamo
io
questo
invece...
grande problema.
Mi ricordo quando ero bambina sulle strade di Corillo, non lo so, tra Nardò Galatone, io abitavo lì,
sì.
E con mio papà ci piaceva guardare le stelle e la luna, e camminavamo,
sì,
al buio. Quando si vedeva, no, ma ci vuole, quelle case tutte illuminate, mannaggia, di qua non si vede
fastidio,
niente. Sì.
Ci davano fastidio.
Sì,
rovinavano Adesso il problema è decuplicato, cioè nel senso che in pratica è con queste luci a LED che hanno inventato, va bene, che si risparmia, c'è risparmio energetico, invece di una luce ne accendono 4-5, così risparmio. Cioè, è peggiorato moltissimo adesso la situazione del cielo stellare. E questo è il problema nostro, perché poi ce ne andiamo a 300 km di distanza, sulle montagne, e andiamo a trovare quel posticino al buio verso il mare, perché da dentro al talento, dentro ai paesini non si può fare più niente, non si può fare più niente purtroppo.
Vorrei parlare di due foto che ho ricevuto anche e in più l'ho viste sul tuo la pagina Facebook. Una riguarda che c'è una rovina, no? Come si dice in italiano? Vordergrund? In primo
sono
piano.
Le rovine dei cose antiche, no?
Sì.
Antiche, infatti.
Quella è molto bella anche, e un'altra che c'è un albero e dei cerchi concentrici, cioè delle strisce concentriche. Cosa sono?
Brava. Quelle le strisce concentriche, quando tu lo puoi fare anche te tranquillamente da sola con una macchina fotografica e un treppiede, bene, cosa fai? Punti verso nord, verso la stella polare, la metti al centro, la stella polare, va bene? E fai una serie di scatti da 20 secondi, da 30 secondi, va bene? e poi questi scatti li vai 100, 200, 300, quindi un'ora basterebbe se vogliamo, e poi questi scatti attraverso un software, si chiama Star Trail se vogliamo, va bene? Tu le vai ad unire e ti escono le stelle strisciate, va bene? Uniscono tutti quei movimenti che fa la stella, va a formare questi cerchi concentrici, non è altro che la conferma della rotazione terrestre.
Ah, ok. Chiaro? Ma io non la metterò mai una macchinetta a fare tutto sto lavoraccio.
Perché ci vuole un'oretta, due ore.
io a te vado sul tuo profilo e mi vedi. Godo tutte quelle però, bellissime ognuno, foto.
Però ognuno di noi lo può fare, è semplicissimo fare quella cosa. Quindi, però chiaramente avrai bisogno di un'oretta, almeno un'oretta per fare uscire la strisciata, non delle stelle. Chiaro? Quella è la conferma che noi ci stiamo muovendo, non siamo fermi, noi ci muoviamo a velocità altissima intorno a noi stessi. Bene, la rotazione terrestre, bene, noi ci muoviamo a 56.000, Dio mio, aspetta un attimo, forse dico una fesseria, diciamo che ci muoviamo intorno a noi stessi a, Dio mio, a 2,6 km al secondo. Bene, se tu moltiplichi per 60 ottieni. Quindi ci stiamo, sembra che siamo fermi, ma stiamo girando vorticosamente intorno a noi stessi.
Mizzica, com'è che non ci gira la testa?
Oppure mi dicono, com'è che a quelli dell'Australia che è stato capisotto non gli gira la testa? La stessa cosa, cioè, però loro vedono il cielo come lo vediamo noi, soltanto che è capovolto. No? Quindi noi siamo aggrappati alla terra attraverso la forza gravitazionale, attraverso la gravità.
Bene.
Quindi se tu per esempio fai ruotare un secchio pieno di acqua, bene, lo fai girare con il braccio steso, l'acqua non cade.
Non cade, sì. Perché c'è la forza centrifuga. Noi, sì.
Brava, brava. E la forza centrifuga che ci trattiene alla terra, la forza di gravità, no?
Sì.
Che ci trattiene alla terra e quindi non cadiamo. Va bene? E così come la Luna. La Luna in pratica orbita intorno alla Terra. Bene? Attraverso la, cioè, viene, è come se fosse, avesse un cavo legato a noi proprio attraverso la forza gravitazionale,
come
no?
Un palloncino,
e quello è sospeso in aria, eppure non cade la Luna perché è la Terra che la trattiene. Bene? Così come noi, Terra, che orbitiamo intorno al Sole, bene? Non cadiamo perché il Sole, la forza gravitazionale del Sole ci trattiene. Bene? E orbitiamo intorno al Sole, così come tutti i pianeti anche, no?
Sì. Fernando, qual è la tua foto preferita, se ne hai una?
Guarda, io te l'ho mandata, è quella che c'è, la nebulosa Cuore insieme alla nebulosa Baby.
Ah, quelle due rosse quelle...
Brava, in alto a destra c'è invece un altro ammasso stellare. Quella in pratica è una foto bellissima, perché in pratica richiama qualcosa di a noi molto familiare, no? Che richiama in pratica la forma del cuore, bene? Ed è questo cuore gigantesco che c'è lassù, va bene? Che noi ci piace molto immortalare, sono quasi unite queste due nebulose. Infatti, sì. Se tu vedi la fotografia è uno scatto singolo, cioè non è un mosaico. Bene, io con un sensore un obiettivo normale, 135 mm, riesco a prendere queste due nebulose e si trovano nella costellazione di Cassiopea, no? Io li chiamo in pratica il cuore e il bambino di Cassiopea, molto bello, molto romantico questa unione di queste due nebulose.
Sì.
Stanno tutte insieme.
Sì, con Giancarlo si sta guardando abbastanza... le foto, le sta riguardando, cercando di conoscere di quale stai parlando. Ah, ok, l'ha trovata.
Sì.
C'è una fotografia con la forma del cuore.
Sì, sì.
Sì, ma e non, poi sotto cuore, c'è non il del bambino. Cuore classico, proprio del cuore proprio.
Il cuore proprio.
Del cuore umano, non del cuore, del cuoricino, quello di...
È fantastico, questa foto. Perché poi la pareidolia, no? Si chiama così, ci dà questa sensazione di vedere qualcosa che a noi conosciuto, a noi, come dice, come noi lo vediamo con i nostri occhi, no? Quindi il cuore e il bambino. Il bambino in pratica è sotto il cuore, che rappresenta il feto, no? Il feto di un bimbo nel grembo della madre. bene, si vede perfettamente la forma del bambino, il viso, le manine, il culetto, i piedini, si vedono, si guardate bene.
Infatti la stiamo vedendo, la stiamo
live, sono live. Troppo belle, sono troppo belle.
Ma comunque organizzate anche delle mostre, no? O no? O sbaglio?
Beh sì, noi abbiamo anche, facciamo la mostra di astrofotografia durante i nostri eventi pubblici, oltre a far osservare la mera visione del telescopio, il Giove, la Luna, i pianeti, Saturno, facciamo anche questa esposizione di astrofotografia e gli avventori rimangono entusiasti di queste fotografie meravigliose che noi riusciamo a fare.
Bello.
Non sono scaricate da internet, le abbiamo fatte proprio noi quelle, le abbiamo fatte.
Ma sono troppo belle.
La nostra produzione.
Sono talmente belle che non finisci mai di guardarle, perché ogni volta trovi un particolare diverso, un puntino rosso in più che magari prima non l'ha visto, qualche stellina in più.
Sono le
pagliette. Poi io mi piace fare delle foto, riprendere degli oggetti non comunissimi. Per esempio la nebulosa Cuore è molto comune, tutti quanti gli astrofili, gli amanti dell'astrofotografia la fanno, quindi magari no, chi è più bella e chi meno bella la fanno tutti quanti. Io invece ormai, dopo 10 anni di attività astrofotografica, mi vado a divertire su oggetti non comunissimi. E ovviamente diventa molto complicato, perché tu non vedi niente, non vedi la nebulosa, non la vedi, ti rendi conto di essere lì soltanto attraverso le stelle, no, presenti nel campo che hai ripreso, che stai riprendendo, e quindi poi dopo, alla somma di tante pose di 3-4 serate, viene fuori qualcosina che è l'immagine della nebulosa, che è molto distante. Quindi invece di essere a 2.000, a 3.000 anni luce, stiamo parlando già di 20.000, 14.000, 5.000, no? 30.000 anni luce, molto più lontana, fa sempre parte della nostra galassia, all'interno della nostra galassia, però tutte le nebulose che noi riprendiamo sono all'interno della nostra galassia, ciò che noi riprendiamo oltre la nostra galassia sono altre galassie. E qua siamo, no? Per esempio la galassia più vicina a noi è Andromeda, che è vicinissima relativamente a noi, circa soltanto, dico soltanto, 2,5 milioni di anni luce.
Sì. Che soltanto, significa guarda, che i fotoni... bazzecco le cose piccole,
magari
piccole.
Uno dopo quando va in pensione, fotoni, dice, ma quasi quasi vado su Andromeda,
I fotoni della galassia di Andromeda, va bene? E prima di essere ripresi, nel momento in cui sono ripresi dal sensore fotografico, hanno fatto un viaggio di 2,5 milioni di anni. Ce la vediamo la galassia come, non come oggi, ma bensì come era 2,5 milioni di anni fa. Non so se avete l'idea. Va bene? Se tu adesso punti un ipotetico abitante di un pianeta che orbita intorno ad una stella di quella galassia, puntasse, vi faccio un esempio molto pratico, puntasse il telescopio verso la Terra, no? Ci vedrebbe come eravamo 2,5 milioni di anni fa.
Infatti non,
non come siamo.
Io non c'ero proprio. Tu c'eri.
Forse qualcuno, qualche mio antenato può darsi.
Eravamo in pratica alla preistoria, va bene?
Certo.
Magari ci servirebbero, dicono, questi qua sono ancora alla preistoria, e andrebbe a trovare un altro.
Infatti, perché non trovano la vita su nessuna parte, perché stanno guardando quelle 50 milioni di anni fa.
Bravo, ecco qua.
Quindi vanno a vedere dei mondi dove...
Perché tu le vedi come erano 100.000, 2.000, no? Un milione di anni fa le cose, non come sono adesso.
Certo.
Se per esempio la stella più vicina a noi, che è Alfa Centauri, che sta soltanto a 4,5 anni luce, tu la vedi come era 4,5 anni fa.
Bene. Quindi se qualcuno aveva parcheggiato in divieto di sosta non puoi fare nulla più.
Non puoi fare nulla.
Così come
il raggio del sole, no? La nostra stella, la stella più vicina a noi è il sole, da quando nasce fino ad arrivare alla Terra, ebbene, si impiega 8 minuti luce, cioè vuol dire, no? Che non è che tu vedi il raggio che sta partendo in questo istante, tu lo vedi il raggio che è partito 8 minuti fa. E così funziona con la velocità della luce, che viaggia a 300.000 km al secondo.
Fernando, un'altra curiosità, no? Perché mentre tu parli io scorro le tue foto perché sono talmente belle.
Sono soltanto alcune, cioè, sì. Avrei potuto andare a centinaia.
Mi sono soffermata sui tuoi selfie, no? Ai tuoi selfie si vedono tantissime stelle anche. Usi sempre lo stesso meccanismo a lunga durata oppure uno scatto semplice?
Due cerchi, che significa? Non sto capendo.
Allora, nei tuoi selfie, non nei cerchi.
Ah, i selfie, anche i selfie. Sì.
I selfie sono
no,
uno scatto oppure...
È un singolo scatto, è un singolo scatto di 15 secondi.
Ah, ok.
Con gli ISO aumentati a 2500, quindi esce fuori tutto l'immagine. Va bene?
Ecco perché si vedono le stelle. Io domani le trovo,
sì,
queste,
sì,
stelle.
Bravo.
Così.
Si vedono le stelle perché tu hai aperto il sensore per 15-20 secondi, va bene? Soltanto... Non ti escono molto allungate, ma se guardi bene escono, se ingrandisci l'immagine, vedi che sono leggermente strisciate le stelle. Va bene? Però lo soggetto terrestre rimane fermo. Va bene? Quindi per 15 secondi tu non fai altro che illuminare il soggetto terrestre e anche dare vita alle stelle della parte di dietro.
Noi dobbiamo trovarci l'estate prossimo.
Sì, ma è chiaro.
Io voglio vedere live e voglio assistere anche a una...
Vi porterò a passeggio fra le stelle.
Sì.
Anche questa in pratica è un'altra cosa che noi facciamo durante i nostri eventi pubblici, no? Quando siamo al buio. Io lo chiamo il viaggio romantico intorno alle stelle, no? Allora tantissime persone ormai ci chiamano proprio per questo che hai detto, viaggio intorno alle stelle. Cioè, ogni costellazione... Bene, io faccio riconoscere attraverso un puntatore laser, raggio verde, bene, e faccio riconoscere le costellazioni. Poi ogni costellazione ha la sua storia, la sua leggenda, il suo mito, no? Mitologia, la mitologia. E quindi vado a raccontare ogni costellazione anche la storia mitologica della costellazione stessa.
Ma
è veramente una cosa meravigliosa. Ci chiamano ormai anche per questo viaggio intorno alle stelle, ci chiamano. Ci rinnovo l'invito ogni anno.
Bello e molto interessante.
E noi con la valigia di cartone ci andremo, Mizzica.
Facciamo un bel viaggio con la valigia di cartone. Dobbiamo mettere gli spaghetti
dentro. Se riuscite a venire faremo qualcosa dal vivo. Con la valigia di cartone.
Eh sì, perché da morti non possiamo fare nulla, non ti preoccupare. Veniamo da vivi.
Bravo.
Veniamo da vivi.
Va bene.
Okay. Io direi che è stata una chiacchierata molto interessante.
Molto bella.
Sì.
Chissà
se qualche volta non riusciamo a organizzare qualcosa anche qui con le stelle
con le stelle qui in Germania
mamma mia, è troppo lontano, però
mamma
troppo
mia
lontano.
25 milioni di stramilioni di chilometri andare a fotografare mezz'ora di aereo. A proposito, mo che mi sto venendo, ma tu guardando su proprio nel cielo, che vai su nel cielo, ma hai visto mai qualche santo?
No, non ho avuto questa fortuna di
vedere. Non si vedono i santi.
Né UFO, no.
No, perché sulle nuvole dicono che sono dopo le nuvole, ma dopo le nuvole forse, non so, forse voi guardate ancora più in là.
Purtroppo ci credo pochissimo a quelle cose.
Anche io.
Perché la stessa difficoltà che abbiamo noi per superare, no, la gravità del Sole, la gravità della... Le altre stelle le acceleranno anche gli altri, siamo ancora molto indietro, almeno per quanto ci riguarda, per i viaggi interstellari, molto indietro. E così penso che c'è anche gli altri. Tieni conto che magari una civiltà extraterrestre potrebbe anche aver raggiunto queste tecnologie avanzatissime, ma potrebbe anche siano estinte, no? Nel corso dei migliaia di anni.
Certo, ma
e quindi si ritorna al punto zero,
certo.
Comunque, sono toglie che ci possa essere qualche forma di vita, qualche forma di vita,
qualche forma che magari che la chiamiamo noi vita, magari qualche forma di sviluppo.
Tutti i sistemi stellari, tutte le stelle hanno dei pianeti che gli orbitano attorno. Ciò che è successo qua giù è successo altrove in tantissime altre parti. Devi pensare che la nostra galassia, la Via Lattea, contiene oltre 200 miliardi di stelle, l'80% delle quali ha un sistema planetario che gli orbita attorno. Va bene? Quindi non si capisce per quale motivo non possa essere successo altrove ciò che è successo qua giù. Soltanto certo. Che, ripeto, siamo molto lontani veramente. Il Signore Dio, lo dico sempre questa frase, bene, il Signore Dio ha voluto metterci lontani, bene,
per non fare danni.
Perché ha visto cosa hanno fatto Caino e Abele. Caino e Abele erano fratelli, si sono scannati fra di loro. Bene. E quello ha detto: questi sono pericolosi. Se fra fratelli si scannano,
immagina se metto vicini, che cosa lontano. Combinano? Stato ognuno un po' solo.
Lotta tra due mondi, non mondiali, mondiali. Mondiali. Che...
ci ha messo lontani in modo che non ci incontriamo mai. Ed è meglio, perché non sappiamo cosa ci abbiamo a che fare.
Sì, Fernando, è stato molto molto interessante il nostro discorso. Le tue esperienze bellissime, quindi faremo vedere un po' di foto anche nel nostro web blog della radio. E noi abbiamo una domanda di rito. La fai tu, Antonio? Dite.
La faccio io. Allora, la domanda di rito la faccio io. Allora, Fernando, cosa metti tu nella nostra valigia di cartone oggi? Alla luce del giorno, nella valigia di cartone, cosa metteresti oggi? Alla luce del giorno, ecco, proprio mi aggancio proprio a quello che si aveva.
Un'esperienza bellissima con la valigia di cartone, con voi della Galera, che è stato bellissimo parlare con voi.
No? Grazie.
Perché mi piace trasmettere, poi, no? Come dicevo, così come lo faccio con i miei collaboratori, quelli che iniziano, bene? Mi piace appunto parlare e trasmettere queste informazioni che io ho acquisito. Man mano, non ho fatto nessun corso di astronomia, non ho fatto nessuna scuola di astronomia.
Sì.
Bene, mi piace trasmettere
da passione, da appassionato.
La passione, bravo.
Ed e io ci metto tutte le tue foto dentro la nostra valigia di cartone perché sono troppo belle.
Mi farà piacere.
Invito tutti quanti ad andare nel profilo di Fernando Deronzo oppure Astrofili del Salento e godere di queste bellissime foto.
Grazie. Comunque, quando poi metterò il link sulla nostra pagina, così magari possono anche apprezzare la vostra bellissima esperienza con la valigia di cartone.
Grazie. Perfetto, grazie mille.
Grazie Fernando, spero di incontrarci prima o poi, magari così chiacchieriamo di persona, perché è stato veramente affascinante e spettacolare, insomma, quello che ci ha raccontato. Ci ha fatto viaggiare veramente un po' tra le stelle.
Grazie a voi.
Grazie Fernando.
Grazie.
Un abbraccione grande da Dite Giancarla, qui dalla Germania. Con la valigia di
Germania. Va bene, grazie.
Ciao.
Buona giornata.
Ciao.
Ciao.